Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Netanyahu prova a giocare su due piani, aumenta l'intensità dei combattimenti e dei bombardamenti intorno a Rafah, ma prosegue anche la trattativa con Hamas al Cairo. Biden ha iniziato a limitare l'invio di armi a Israele, drammatica la situazione umanitaria a Gaza. Cambiamenti climatici ed eventi atmosferici estremi. La combinazione sta avendo effetti devastanti in diverse regioni del mondo, i casi di Kenya e Brasile. Dopo Parigi, Belgrado. Xi Jinping in visita in Serbia. Oltre ai solidi rapporti commerciali c'è un forte significato politico. Vale anche per i serbi che, pur negoziando l'ingresso nell'Unione Europea, vogliono mantenere solidi i rapporti con Pechino e anche con Mosca. Bombardamenti su tutta l'Ucraina. Colpite città e diverse infrastrutture, soprattutto quelle energetiche, il più pesante attacco aereo russo delle ultime settimane. Il Festival dei diritti umani, domani seconda giornata, una lettura teatrale sul dialogo tra le vittime del conflitto israelo-palestinese. Graphic novel Jazz Little Nun, il romanzo a fumetti di Malo Duran. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Cominciamo subito con la crisi in Medio Oriente e la guerra a Gaza. Siamo in un momento delicato per la drammatica situazione umanitaria sul campo, ma anche per le scelte politiche che sembrano avvicinarsi. In queste ultime ore è aumentata l'intensità dei combattimenti e dei bombardamenti israeliani intorno a Rafah. Israele avrebbe riaperto per alcune ore il valico di Kerem Shalom, ma secondo le agenzie umanitarie non sarebbero entrati aiuti. Quasi chiusi anche tutti gli ospedali di Rafah. Al Cairo prosegue la trattativa per una tregua. Netanyahu ha visto anche il capo della CIA Bans, che rimane nella regione in Medio Oriente. Importante in queste ore proprio il fronte americano. Il capo del Pentagono Austin ha confermato la revisione dell'invio di armi a Israele. I media americani avevano fatto sapere questa mattina che l'amministrazione Biden ha già bloccato un grosso invio di armi all'esercito israeliano. In diretta c'è il nostro Roberto Festa. Allora Roberto, innanzitutto siamo di fronte alla mossa più radicale, più decisa almeno finora da parte della Casa Bianca. È giusta questa lettura e si potrebbe andare oltre? Roberto?
Pronto, mi senti?
Eccoci qua. Sono Roberto, adesso ti sentiamo.
Ecco, allora diciamo che il blocco degli invii militari è già un atto piuttosto forte. Il modo in cui Biden dice a Netanyahu anche la pazienza dell'alleato più stretto di Israele ha un limite. Oggi il portavoce dell'esercito israeliano minimizzava il blocco negli aiuti militari. Israele del resto ha nel suo arsenale strumenti di guerra sufficienti a far partire l'offensiva Rafah, ma comunque la decisione americana è significativa, è un avvertimento, l'avvertimento appunto che gli Stati Uniti potrebbero ancora andare più in là. Come? Per esempio sospendendo altre forniture militari. Israele necessita soprattutto di munizioni, di bombe. Un blocco nelle importazioni dagli Stati Uniti di questi strumenti di guerra sarebbe un problema. Joe Biden potrebbe però usare anche un'altra leva, quella delle Nazioni Unite. Sinora gli Stati Uniti all'ONU hanno bloccato praticamente tutto ciò che riguarda Israele, si sono astenuti soltanto su una misura che prevedeva un vago cessate il fuoco. Ecco, se Israele perde il sostegno granitico degli Stati Uniti all'ONU, ci sono problemi molto seri. E poi c'è un'altra area importante. Sinora gli Stati Uniti hanno sempre escluso che ci possano essere mandati di cattura internazionali per i responsabili israeliani della guerra su Gaza, quelli appunto mandati di cattura del Tribunale Internazionale dell'AIA. Ecco, se Washington ritira il suo scudo protettivo per i leader politici e militari israeliani, inizierebbe un vero e proprio incubo, cioè ogni loro uscita dal paese implicherebbe il rischio d'arresto. Non è una prospettiva piacevole per gli israeliani, e questo appunto è ciò che però gli americani, gli Stati Uniti, potrebbero fare. Il blocco delle armi, diciamo, quindi è un primo ma molto significativo passo.
Roberto, c'è un possibile impatto interno, sul fronte interno, intendo quello americano, no? Di questa mossa della Casa Bianca?
Ma allora, ricadute vere e proprie...
O c'è una lettura interna, forse meglio?
Ma direi per il momento no ancora. Cioè Biden ha accompagnato tra l'altro il blocco delle armi ieri a un discorso al memoriale dell'Olocausto a Washington. È stato un discorso molto forte di condanna contro l'antisemitismo, un discorso di appoggio a Israele nella guerra contro Hamas. Quindi chi negli Stati Uniti, diciamo, sostiene Israele per il momento non ha vere ragioni di preoccupazioni. Il blocco delle armi può essere considerato, diciamo, un atto momentaneo per far pressione momentanea su Netanyahu. Dall'altra parte, cioè dalla parte di chi critica la politica di Biden perché è troppo favorevole a Israele, il blocco delle armi non fa molto effetto, è un atto ancora, come dire, molto parziale e comunque arriva troppo tardi. Ci sono state in queste ore prese di posizioni soprattutto repubblicane, una lettera per esempio dei senatori repubblicani Jody Ernst e Ted Budd, che accusano Biden di aver voltato le spalle al loro principale alleato. Anche questo, direi, c'era da aspettarselo, le critiche repubblicane. Altra cosa ovviamente è se Biden prosegue su questa strada, cioè riduce ulteriormente il sostegno militare e diplomatico a Israele. A quel punto ci sarebbe sicuramente una levata di scudi da parte di quei settori della politica, della società americana, che sono molto ampi, più vicini a Israele. Questo però, direi, al momento è una possibilità molto remota, è, come dire, è pura congettura. Cioè gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di indebolire Israele, appoggiano sostengono, diciamo, il progetto di Israele di cancellare Hamas, non hanno intenzione di mollare Israele, anche perché Israele poi è comunque necessario a Washington, diciamo, per un più vasto piano di ridisegno del Medio Oriente. Diciamo, quindi questo è un atto abbastanza ancora parziale, un atto che rimane lì, è un avvertimento. Direi però che andare avanti su quella strada, ecco, per Biden potrebbe essere molto difficile, soprattutto all'interno.
Grazie Roberto Festa.
Grazie, ciao Emma.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Negli ultimi 12 mesi le temperature degli oceani hanno superato tutti i giorni i record precedenti. L'acqua non è mai stata così calda. Dietro a questo processo i cambiamenti climatici, ma anche gli eventi atmosferici come il Niño, lo dice un'inchiesta della britannica BBC che si basa sui dati del Servizio Climatico Europeo Copernico. In queste ultime settimane la combinazione tra cambiamenti climatici ed eventi atmosferici estremi è stata evidente in diversi casi, in diverse regioni del mondo. Andiamo a vederne due. Partiamo dal Kenya con Sara Milanese.
Dopo anni di siccità, con il 2023 che è stato il quinto anno consecutivo di basse precipitazioni, ora in Africa orientale si contano i danni delle piogge torrenziali e del passaggio del ciclone Idaia, che hanno causato centinaia di morti, distrutto ponti, allagato strade e interi quartieri in Tanzania, Somalia, Etiopia, Uganda e soprattutto Kenya, dove le circa 230 vittime accertate sono purtroppo un dato non definitivo perché ci sono ancora decine di dispersi. Lo scorso fine settimana il ciclone Idaia ha raggiunto la Tanzania perdendo finalmente potenza, ma pesanti piogge continuano ad interessare intere aree della regione. In Kenya lunedì è esondato un altro corso d'acqua, fiume Nyando, nella regione del Lago Vittoria, ed ha sommerso insediamenti informali, negozi, scuole, oltre ad invadere importanti strade di collegamento verso Nairobi. Gli sfollati sono oltre 200.000 solo in Kenya, 350.000 in tutta l'Africa orientale. Tra il 2 e il 3 maggio l'intero Kenya, 54 milioni di abitanti, è piombato nel buio per un blackout durato diverse ore, nelle zone più fortunate solo 4. Si è trattata di una delle interruzioni di energia più lunghe mai sperimentate prima, con la corrente che è stata poi riattivata gradualmente e che in alcune regioni è arrivata solo dopo 14 ore. Nella capitale del paese ci sono ancora interi quartieri sott'acqua. Ad essere allagati sono soprattutto alcuni slums, quello di Matare, per esempio, dove gli alloggi sono precari e mancano rete fognaria e canali di scolo adeguati. Molti abitanti non vogliono lasciare le proprie case per evitare di perdere anche il poco che resta loro. Restano ad alto rischio 200 dighe in tutto il Kenya, decine di scuole sono inagibili ed è in vigore l'ordine di evacuazione preventivo per una trentina di contee. Il governo ha promesso alloggi temporanei e sostegno logistico, ma alcune aree del paese restano difficili da raggiungere e in molti casi i cittadini sono costretti ad arrangiarsi con quello che hanno. Il ciclone, come dicevamo, è quindi passato, ma la pioggia continua a cadere. In base alle previsioni arriveranno altri temporali e oltre al rischio di ulteriori inondazioni nelle zone più depresse e in quelle urbane, cresce anche il pericolo di frane e smottamenti di fango vicino ai pendii. Dove torna il sole invece c'è il timore di un aumento dei casi di malaria e delle altre malattie portate dalle zanzare attirate dalle grandi pozze d'acqua. Si teme anche il diffondersi del colera. La siccità degli ultimi anni ha sicuramente avuto un ruolo nel rendere più devastante il passaggio del ciclone. Il suolo inaridito è riuscito ad assorbire solo una minima parte dell'acqua portata da piogge ed alluvioni. Così come il lungo periodo di precipitazioni scarse è stato eccezionale, le piogge incessanti delle ultime settimane sono da considerare un evento meteorologico estremo legato ai cambiamenti climatici che in Africa hanno effetti molto pesanti. Più precisamente queste piogge sono causate dal Niño, il fenomeno climatico che si verifica periodicamente a causa dell'aumento della temperatura dell'Oceano Pacifico centrale e che ha conseguenze a livello globale. A El Niño è legato l'aumento delle medie stagionali dell'ultimo anno, con aprile che è stato l'11° mese consecutivo di caldo record nel mondo. A marzo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, Agenzia delle Nazioni Unite, ha dichiarato che il Niño del 2023-2024 è stato uno dei 5 più forti mai registrati. E il Niño dovrebbe avere una durata di massimo 8 mesi, ma con il clima in continuo cambiamento questa previsione non è più rispettata. Gli esperti affermano che in ogni caso siamo ormai alle sue battute finali e dentro qualche settimana cesserà e lascerà il posto alla Niña, che generalmente porta un raffreddamento globale. Se anche questa alternanza resterà rispettata, l'aumento costante delle temperature degli oceani condizionerà i cicli che abbiamo conosciuto finora e potrebbe determinare fasi di El Niño sempre più lunghe a discapito di periodi di raffreddamento sempre più brevi.
Questa è la situazione in Africa orientale. Adesso andiamo in Brasile, dove la zona colpita da eventi atmosferici estremi con un pesante impatto sul territorio è quella dello stato di Rio Grande do Sul. Il nostro collaboratore da Rio de Janeiro, Luigi Spera.
La situazione al momento è estremamente grave. Oltre l'80% dei municipi dello Stato ha registrato perdite o danni per le alluvioni, un totale di 1,5 milioni di residenti, degli 11 complessivi, ha subito gli effetti negativi del disastro in qualche misura. 1 milione di case senza elettricità, 600.000 non hanno accesso all'acqua corrente, 100.000 le abitazioni che sono state invece spazzate via dalla furia dell'acqua. Al momento sono 225.000 i cittadini che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, di cui circa 70.000 sono ospitati in centri, in rifugi della protezione civile. Intanto è corsa contro il tempo per salvare i superstiti. Ce ne sono ancora molti isolati da giorni ormai nelle località rurali, dove i soccorsi non sono ancora riusciti ad arrivare di fatto. Oltre 60.000 sono già stati messi in salvo, ma la devastazione delle infrastrutture, soprattutto le strade, rende difficile gli spostamenti, per cui è molto difficile anche essere sicuri di dove si trovino le persone da aiutare. Intere città sono state cancellate dalle mappe praticamente, soprattutto quelle che sorgono lungo il bacino idrografico della valle del Taquari, dove la piena del fiume Taquari appunto ha raggiunto il record storico di 30 metri. L'esondazione ha colpito le città di Canoas, Cachoeiras do Sul, Estrela, Gravataí, Guaíba, São Leopoldo e altre, e in queste località l'acqua è arrivata praticamente al secondo piano degli edifici e non lasciando praticamente niente intoccato. Situazione drammatica si vive a Porto Alegre, una situazione allucinante. Il lago Guaiba è esondato sabato scorso e ha raggiunto il suo livello più alto della storia di 5,33 metri domenica. Bisogna immaginare che il punto di esondazione è a 3 metri e, vista l'enorme mole di acqua che ha allagato praticamente tutta la città, secondo gli esperti dell'Università Federale del Rio Grande do Sul, ci vorranno 30 giorni perché questa acqua ritorni, diciamo così, all'interno del lago e lasci le strade della città. Acqua stagnante per tanto tempo all'interno di una città, per le strade della città, si mistura con gli scarichi fognari, che ha già fatto scattare l'allarme per la leptospirosi. Oltre il 70% dei servizi è saltato, gli ospedali sono chiusi e poche strutture lavorano a singhiozzo. La metropoli di 1.300.000 abitanti è completamente isolata ancora. Il governo ha promesso uno sforzo per riaprire i soccorsi, per aprire le strade ai soccorsi, ma entro le prossime 48 ore, per cui in città inizia a scarseggiare tutto, mancano viveri, acqua e carburanti.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Dopo Parigi, Belgrado, il presidente cinese Xi Jinping è oggi nella capitale serba. Il rapporto tra i due paesi è ovviamente solido. Nelle scorse ore sono stati firmati quasi 30 nuovi accordi commerciali. Ma le relazioni tra Pechino e Belgrado hanno anche una forte valenza politica. Xi, lo abbiamo già detto, non veniva in Europa da 5 anni e oltre alla Francia ha deciso di visitare appunto Serbia e Ungheria. Sullo sfondo anche la Russia, la guerra in Ucraina, dove oggi oltretutto c'è stato il più pesante bombardamento russo delle ultime settimane, soprattutto sulle infrastrutture energetiche. A Belgrado abbiamo raggiunto Massimo Moratti, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
Non è la prima visita di Xi Jinping in Serbia, perché Xi Jinping era già venuto in Serbia nel 2016. Per la Serbia è molto importante, innanzitutto La data del 7 maggio è una data simbolica, ricorrono i 25 anni dal quando l'ambasciata cinese fu bombardata dalla NATO nel corso della campagna NATO del 99. E questa è una data che appunto che viene ricordata con enfasi sia qui in Serbia che appunto in Cina. E poi è importante anche per i risultati, perché comunque si sta cercando di innalzare la cooperazione a una sorta di da un partenariato strategico a una comunità futura tra Serbia e Cina. E in questo senso appunto Vučić ha detto proprio che la Cina sostiene l'integrità territoriale della Serbia, e quindi qui il chiaro riferimento al Kosovo, e sosterrà anche la posizione della Serbia alle Nazioni Unite. E qui il riferimento alla dichiarazione, alla risoluzione su Srebrenica, in corso di discussione in questi giorni alle Nazioni Unite.
Sappiamo che Belgrado ormai da alcuni anni sta negoziando il suo possibile ingresso, futuro ingresso nell'Unione Europea. Allora, siamo in una fase a livello internazionale, no? In una fase storica, lo sappiamo, dove ci sono alcune differenze, alcuni schieramenti che sembrano, come dire, sempre più marcati, sempre più profondi. Ovviamente la guerra in Ucraina è una di queste cause. Sappiamo dei rapporti di Belgrado, anche buoni rapporti con Mosca. È possibile che con questa occasione, con questa visita, accogliendo dal punto di vista serbo il presidente cinese, le autorità serbe vogliano anche mandare qualche tipo di messaggio a Bruxelles?
Certamente ci sono dei messaggi appunto mandati a Bruxelles. Appunto, come ho detto prima, già la scelta di queste date è un messaggio molto, molto importante, un messaggio alla NATO in questo senso, ma anche è il perseverare della Serbia per la politica delle due sedi, delle due poltrone, come si dice, in cui la Serbia cerca di bilanciarsi appunto tra le richieste dell'Unione Europea e quelle tradizionali della Russia. In questo senso appunto anche la vicinanza della Cina con la Russia fa quasi pensare che o si è aggiunta un'altra sedia alla politica serba, oppure si è allargata la sedia del partenariato con la Russia, dell'amicizia con la Russia e con la Cina, in questo senso. Quindi la Serbia che diventa un po' un po' un paese che cerca collaborazione al di fuori dell'Unione Europea. Ma non è facile, perché comunque il 70% della cooperazione, degli aiuti che arrivano appunto dall'Unione Europea, anche il 70% del commercio appunto in questo senso arriva dall'Unione Europea. Per cui ecco, bisogna vedere un po' le dimensioni fattuali dell'interesse degli scambi commerciali tra i due paesi.
Anche oggi parliamo del Festival dei Diritti Umani, cominciato questa mattina alla Fabbrica del Vapore di Milano. Il direttore del Festival, Danilo De Biasio, ci presenta la giornata di domani.
Qual è il tuo appiglio quando il mondo sembra crollare? Per Bassam e Rami, quando hanno anestetizzato il dolore per l'assassinio delle loro figlie nel conflitto israelo-palestinese, quell'appiglio è stata l'associazione Parents Circle, che accoglie i familiari delle vittime di entrambi i fronti. Bassam e Rami hanno capito che dovevano dimostrare che si può abitare la stessa terra senza essere nemici. Perché comunque vada, anche il nuovo conflitto a Gaza, resteranno orfani, macerie, ma anche vita.
Ma non può esserci una soluzione in cui una parte abbia più diritti dell'altra. Più potere politico, più terra, più acqua, più di qualunque cosa. Eguaglianza. Perché no?
Noi non parliamo con gli israeliani. Non siamo autorizzati a parlare con loro. Non lo vogliono i palestinesi e non lo vogliono gli israeliani. Non abbiamo alcuna idea di come sia fatto l'altro. Ecco dove sta la follia. Il punto è questo. Abbiamo bisogno di imparare a condividere questa terra. Altrimenti la dovremmo condividere soltanto nelle nostre tombe. E lo sappiamo che non si può applaudire con una sola mano. No. Alla fine, credetemi, noi riusciremo a produrre un suono. Noi dobbiamo farcela.
È un frammento di Salam Shalom, Due Padri, il reading teatrale di Massimo Somaglino e Alessandro Lussiana, che il festival porterà domani sera 9 maggio alla Fabbrica del Vapore. La storia di Rami e Bassam, la recitazione dei due attori, vi provocherà uno sconquasso. Per assistere occorre prenotarsi a segreteriafondazionedirittiumani.org ed è prevista un'offerta minima. Il festival domani è al secondo giorno e alla mattina ci sarà spazio anche per il racconto delle attività in zone di guerra di Medici Senza Frontieri e si parlerà di violenza di genere. Con le psicologhe di Mama Chat andremo nel mondo delle denunce e dei consigli che si trovano sul web, quanto sono importanti per raggiungere le generazioni più giovani, ma anche di come saper riconoscere i siti seri da quelli gegegene.
Chiudiamo questa puntata di Esteri con il graphic novel con Luisa Nannipieri. Da Emanuele Valenti un saluto e un buon ascolto. Esteri torna domani con Sciauchi Senussi.
Se la musica jazz arriva in Europa e si diffonde in un lampo sul vecchio continente dopo la Prima Guerra Mondiale, è senza dubbio merito loro. Loro sono gli Harlem Hellfighters, il 369esimo reggimento di fanteria dell'esercito americano, composto da 2000 uomini principalmente afroamericani, portoricani, cubani e di altre minoranze non bianche. In un periodo di violenta segregazione razziale e anni di moti razzisti e di linciaggi, a opera tra gli altri di un Ku Klux Klan rianimato dal 1915, la creazione di un reggimento nero che si fece talmente valere in battaglia da venir decorato con la croce di guerra francese, furono i primi soldati americani a meritarla, era visto come un modo per ottenere pari diritti per i neri al rientro dalla guerra. Spinti da questo ideale, molti famosi musicisti ragtime dell'epoca si erano arruolati per fare parte della banda del reggimento, diretta da James Reese Europe, compositore e musicista, ideatore tra l'altro del Clef Club di Harlem, una sala di spettacolo e associazione di neri americani dell'industria musicale. Europe fu l'unico ufficiale di colore del reggimento su 5 a fare ritorno in America, con gli 800 soldati superstiti. non prima, però, di aver sconvolto il vecchio continente con una musica che lascerà il segno. La storia folgorante del Martin Luther King del jazz e della sua banda, che secondo il luogotenente era la migliore del paese, sono al centro di Jazz Lieutenant, un graphic novel ben documentato che, con tratto realistico e una palette di colori varia che dà spazio alle ombreggiature, è capace di rendere il grigiore delle trincee e il calore della musica, ma anche di cristallizzare con dei classici seppia l'orrore della segregazione razziale, tratteggiando un affresco sociale di un'epoca complessa. Lo sceneggiatore Malo Durand sceglie di raccontare la storia in prima persona dal punto di vista di Europe, che espone le sue angosce, i suoi dubbi, i suoi errori e gli eventi che gli ispireranno alcune delle sue composizioni più famose, come questa On Patrol in No Man's Land, scritta con il suo primo tamburo Noble Cecil, mentre era ricoverato in ospedale per riprendersi dagli effetti del gas inalato nelle trincee del fronte occidentale tra Francia e Germania. Alert! Gas! Put on your mask! Adjust it correctly and hurry up fast! Drop! There's a rocket for the Boche barrage! Down! Hug the ground close you can, don't stand! Creep and crawl or follow me, that's all! The boys! Go to it! Hey, Amazon! What do you hear? Nothing near, don't fear, all clear. That's the life of a soul when you take a patrol. Out in no man's land, ain't it grand? Out in no man's land. Jazz Lieutenant di Malo Durand, Erwan Lebeau e Jiwa. Traduzione di Dylan Rock and Roll. 80 pagine a colori, 21 lettere edizioni, 19,50 €.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.